Buonasera carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso saluto, un grosso abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando. Quindi dopo 2 giorni di sosta stiamo considerando ancora il libro dei Salmi. Iniziamo oggi con il Salmo 124, che fa parte dei Salmi dei Pellegrini e che è un Salmo storico. Come abbiamo visto che il Salmo 123 è l'occhio della speranza rivolto al futuro, questo Salmo 124 invece è l'occhio che guarda indietro. Esso va a riesaminare la storia della grazia di Dio che è stata concessa agli israeliti nel passato. Per la sua brevità leggiamolo interamente. Canto dei pellegrinaggi di Davide. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, lo dica pure Israele. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, quando gli uomini ci assalirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra, allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Come abbiamo letto, il Salmo 124 guarda al passato. Mentre gli israeliti cantavano questo salmo, ricordavano come Dio si fosse sempre e in ogni momento comportato fedelmente verso di loro, permettendogli di ritornare a Gerusalemme per adorare. Per questo motivo ringraziano e lodano Dio. I riferimenti alle acque che avrebbero potuto sommergerli ci fanno pensare al Mar Rosso, al fiume Giordano e ad altre circostanze in cui si sono molte volte trovati. Essi riconoscono che Dio li ha aiutati. I figli di Israele stanno adorando il Creatore che ha fatto i cieli e la terra. Questo piccolo salmo è meraviglioso. Ora, amici, nel Salmo 125 vedremo come, vedendo il Monte Sion, il cuore del pellegrino israelita venga incoraggiato in vista del futuro. Noi possiamo trasportare questo al giorno d'oggi e dire che ciò che troviamo scritto nella lettera indirizzata ai Filippesi, capitolo 1, versetto 6, ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Bene, questa è stata chiamata canzone di sicurezza e predice la restaurazione della nazione di Israele in futuro. Veniamo al testo del Salmo 125, che è composto da 5 versetti. Canto dei pellegrinaggi. Quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Gerusalemme è circondata dai monti, e così il Signore circonda il suo popolo, ora e per sempre. Lo scettro dell'empio non rimarrà per sempre sull'eredità dei giusti, affinché i giusti non tendano le loro mani verso il male. Oh Signore, fa del bene ai buoni e ai retti di cuore, ma quanti deviano per sentieri tortuosi, il Signore li disperderà insieme ai malfattori. Pace sia sopra Israele. I pellegrini stanno arrivando a Gerusalemme da ogni paese. E come arrivano vedono i monti della Giudea, poi vedono le colline intorno a Gerusalemme ed ora si trovano sul monte Sion e possono vedere chiaramente la città. Possiamo solo immaginare quale possa essere la loro gioia dopo un così lungo viaggio. Questo salmo ci assicura che tutti coloro che ripongono la loro fede nel Signore Gesù sono come il monte Sion, sempre fermo, immutabile. Essi, mediante la loro fiducia posta in Lui, sono sicuri del perdono e della vita eterna. È così anche per te? Se non puoi rispondere affermativamente a questa domanda, pensaci mentre ti dico queste semplici parole. Viviamo in un mondo in cui il male ha guastato tutto, in cui l'ordine stabilito da Dio è sistematicamente calpestato, non fosse altro che nel campo del matrimonio e della sessualità. L'uomo, creatura intelligente, sensibile, non ha smesso di ampliare la sua conoscenza del mondo visibile. Non si può che essere meravigliati vedendo quante scoperte l'uomo fa ogni giorno e quanti benefici ne trae. Immaginiamo, per esempio, come sarebbe la nostra esistenza quotidiana senza l'elettricità. Penso che saremmo irrimediabilmente persi perché non funzionerebbe più nulla. Nonostante questo, l'opera di Dio è troppo vasta perché il pensiero umano l'abbracci dall'inizio alla fine. Le più elevate menti umane vi si accaniscono senza posa, ma sollevano solo minuscoli angoli del velo che nasconde loro l'immenso universo, le sue leggi. In questa ricerca sfibrante non c'è riposo se non per colui che crede con semplicità in un Dio che si è rivelato nella sua parola, che è la Bibbia. Cara amica, caro amico, Dio ha creato i mondi e li sostiene con la potenza della sua parola, ma sappi che ha anche provveduto affinché ogni persona possa essere salvata per la sola fede in Gesù. Egli è l'unico vero Salvatore a cui tu devi rivolgerti per essere perdonato, per essere salvato per l'eternità. Non rimandare ciò che puoi fare ora e non te ne pentirai mai. Nel Salmo 126 viene espresso un canto di lode che veniva innalzato dopo il ritorno degli israeliti dalla cattività passata in Babilonia. Si racconta che gli ebrei sopravvissuti all'olocausto dei nazisti, in vista della costa di Palestina, cantassero proprio questo salmo, ritenendolo scritto in quella circostanza proprio per loro. In questo salmo essi raccontano ciò che era diventato una realtà viva e che palpitava nelle loro ferite. Qualcuno a questo riguardo ha scritto così: «I prigionieri che il Signore riportava, finalmente liberi nella terra promessa, eravamo noi. Il riso che riempiva la bocca del salmista 2500 anni fa era il nostro riso e la nostra lingua finalmente cantava il suo canto». Il Salmo 126 è molto bello, è formato solo da 6 versetti che ora vado a leggervi interamente. Canto dei pellegrinaggi. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Sembrava troppo bello per essere vero, cioè che i pellegrini ebrei fossero in grado di ritornare a Gerusalemme. Per loro era come un sogno e non potevano crederci, ma ora che sono arrivati a Gerusalemme vogliono testimoniarlo con gioia al mondo intero. Il residuo di Israele che ritornava alla sua terra dopo la dura cattività babilonese non esaurisce certamente il significato di questo meraviglioso salmo. Infatti, esso guarda anche più in avanti, e cioè alla futura restaurazione nazionale di Israele, quando il suo Messia, il Signore Gesù Cristo, ritornerà trionfante per regnare in esso. In particolare, amico, amica, nel Salmo 126 è meravigliosa la sua conclusione profetica perché ci parla del Signore Gesù. Noi dobbiamo per prima cosa pensare a colui che arriva umilmente e sparge il suo prezioso seme con lacrime, al nostro Signore Gesù Cristo. Solo suo Padre conosce le molte lacrime che egli ha versato davanti a lui in preghiere segrete. Ma questo salmo è possibile adattarlo anche a noi stessi, così non temiamo di piangere, spargere il seme. Infatti, facciamo in modo di non essere stanchi di operare bene, perché mieteremo nella stagione appropriata. E così giriamo pagina arrivando al Salmo 127. La vanità del costruire senza Dio è il tema del Salmo 127. Esso è un altro salmo dei pellegrini. In questi salmi vediamo un imponente crescendo che ci porta all'apice dei salmi. Ora ci troviamo nel punto più alto. Nel punto più alto dell'area del Tempio è il Monte Sion, che si trova a Gerusalemme, ma questo salmo ci porta dritti fino al cielo, alla presenza del Signore. È anche applicabile a noi, nella nostra epoca, e da esso ci viene rivelata una completa dipendenza da Dio. Non in tutte le versioni delle Bibbie troviamo scritto che Salomone ne sia l'autore, ma ciò ha poca importanza. Passiamo quindi a leggere i primi 2 versetti del Salmo 127. Canto dei pellegrinaggi di Salomone. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. La parola invano viene usata per 3 volte in questi versetti, perché, amico, amico, ogni cosa è veramente fatta invano se fatta senza Dio. Ogni cosa dipende da Lui e dalle sue benedizioni. Vorrei che notassimo questo concetto dalle parole che il Signore Gesù Cristo disse: non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Oltre a quanto abbiamo considerato in questo salmo, troviamo un riferimento ai bambini. Leggiamo quindi gli altri 3 versetti, dal 3 al 5 del Salmo 127. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra, non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Quando il pellegrino andava a Gerusalemme per adorare, portava la sua famiglia con sé. Così egli, sua moglie, i suoi figli sono tutti a Gerusalemme per adorare Dio. Nella cultura di allora, ma anche da noi oggi, come in certi ambienti, come ad esempio quello contadino o artigianale, avere molti figli è una sicurezza di continuità nel lavoro e un vanto verso gli altri. I figli erano una difesa ed era come avere un piccolo esercito a protezione della famiglia, anche da un punto di vista economico. Purtroppo, però, come sono cambiate, come sono diverse adesso le cose nel nostro mondo occidentale, nel nostro mondo industrializzato, nel quale i bambini sono visti come un ostacolo alla realizzazione di progetti ambiziosi, di libertà nella carriera o nei divertimenti più svariati. Ma a volte il problema di non avere più di uno o al massimo due figli è dovuto semplicemente al fatto che le famiglie non vengono sufficientemente sostenute in questo compito gravoso di allevarli. Certamente il salmista scriveva non sapendo nulla dell'esplosione demografica di certe epoche, ma il Signore che lo ha ispirato vuole incoraggiare i genitori ad allevare i loro figli con gioia, sapendo che sono un dono di Dio. Lutero ha chiamato questo salmo, il 128, canto matrimoniale. Altri invece l'hanno definito casa dolce casa. In esso vi troviamo descritta la vita di una famiglia felice che successivamente invoca la benedizione del Signore. In questo salmo vediamo il ritratto che Dio fa di una famiglia felice e nel primo versetto del salmo 128 possiamo notarne il suo fondamento. Leggiamolo. Canto dei pellegrinaggi. Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vedi, amica, amico, cos'è che rende una famiglia felice? Quale fondamento deve essere posto perché duri? Ai nostri giorni ci sono conferenze di ogni tipo, specialmente per le famiglie più giovani. Dicono che bisogna adottare certi metodi e applicare poi certe procedure, ma nonostante tanti buoni, utili consigli, il modo più sicuro per avere una famiglia felice è di farvi abitare il Signore e camminare giorno per giorno nelle sue vie. L'idea di considerare le cose solo dal punto di vista psicologico non funziona. E a proposito di famiglie felici, vorrei raccontarvi di quell'uomo che, quando gli veniva chiesto come aveva fatto a vivere a lungo un matrimonio felice, diceva che dipendeva dal fatto che aveva vissuto fuori dalla porta. Egli spiegava che quando lui e sua moglie si erano sposati, avevano deciso che ogni volta che avessero avuto una lite, lui sarebbe uscito. Così disse: «Ho vissuto una vita fuori dalla porta». Questa non è certamente la soluzione dei problemi. Ricordati che, se vuoi che essi si risolvano, è necessario avere il timore dell'Eterno, proprio in casa tua. Il Salmo 128 prosegue dicendoci dal versetto 2 fino al 4 queste parole. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come vigna fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Questi passi ci hanno dimostrato come la benedizione del Signore sia in una famiglia nella quale egli è onorato. Il marito lavora, provvede per la famiglia, inoltre c'è descritto un altare familiare dove ogni componente ha il suo ruolo, il suo beneficio. Com'è invece diverso l'ambiente familiare moderno, non è vero? Oggi la famiglia è un luogo dove non ci si incontra che frettolosamente, per poi partire ognuno in differenti direzioni. Guardando a volte certe famiglie moderne sembra di vedere quei film sui Pony Express dove i cowboy montano a cavallo, partono a gran carriera in tutte le direzioni. In questi versetti troviamo il marito, la moglie, i figli riuniti intorno al tavolo. Non possiamo ignorare il fatto che una casa non potrà essere veramente felice se non c'è un timore reverenziale di Dio e obbedienza a Lui. Sappiate, amici, che i figli si rendono conto se i loro genitori amano il Signore, se lo servono, se gli ubbidiscono e se è importante per la loro vita. Infatti non c'è modo di sostituire la vita spirituale con altre cose. Sappi che potrai andare a tutte le riunioni cristiane che vuoi, ma non avrai una casa felice finché la tua relazione con Dio non sarà a posto. Quando tu ti metterai a posto con Dio, allora ti stupirai di quanti tuoi problemi si risolveranno. Leggiamo ora i versetti 5 e 6 che concludono il Salmo in questione. Il Signore ti benedica da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace sia sopra Israele. È stata fatta una interessante affermazione in riferimento a questo salmo e vorrei riferirvela perché è molto interessante. Prima della caduta, il paradiso era la casa dell'uomo. Dopo la caduta, la casa era il paradiso dell'uomo. Sappi che la casa può essere il paradiso o il suo esatto contrario. Questo salmo è veramente meraviglioso, interessante, anche se piccolo, breve, e ci parla della famiglia a cui tutti noi dovremmo tendere per avere una vera pace. Se la tua famiglia non ha questa condizione, non ti scoraggiare, ma comincia a sistemare la tua vita con Gesù. Rivolgiti a Lui con un cuore sincero e digli che non ce la fai più e chiedigli di intervenire affinché tu possa godere di questa pace. Sappi che il buon esempio deve proprio cominciare da te. Non aspettare che altri lo facciano, perché difficilmente sarà così. Confessa a Gesù tutti i tuoi peccati e chiedendogli perdono credi che solamente Lui ha pagato con la sua vita sulla croce la condanna che tu meritavi. E se lo farai, per te non solo inizierà una nuova vita, ma anche la tua famiglia ne avrà un grande beneficio. Arriviamo così al Salmo 129. Se vogliamo dare un titolo al Salmo 129 che ora andremo a considerare, potremmo dire «bruciato ma non consumato». Infatti nel Salmo 129 il pellegrino rivede la sua gioventù e la mano di Dio è sopra lui. Questo però è anche il ritratto di Israele, bruciato ma non consumato. Come l'esempio che conosciamo del cespuglio ardente visto da Mosè. Infatti esso è l'emblema della miracolosa preservazione del popolo di Dio. Che ritratto meraviglioso abbiamo qui. Dio ha liberato i pellegrini ed essi ritornano a Gerusalemme per adorare. Leggiamo quindi i primi 7 versetti del Salmo 129. Canto dei pellegrinaggi. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù. Lo dica pure Israele. Molte volte mi hanno oppresso fin dalla mia gioventù, eppure non hanno potuto vincermi. Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Il Signore è giusto. Egli ha spezzato le funi degli empi. Siano confusi e voltino le spalle quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, che secca prima di crescere. Non se ne riempie la mano il mietitore, né le braccia chi lega i covoni. Queste parole dimostrano come Israele, benché provato a motivo delle sue continue disubbidienze a Dio, non sia stato distrutto interamente, perché Dio, che li ama di un amore eterno, li ha preservati, li ha ricondotti sul loro suolo natio. Ma ora leggiamo il versetto 8 che ci dice: e i passanti non dicono: la benedizione del Signore sia su di voi, noi vi benediciamo nel nome del Signore. La frase «la benedizione del Signore sia sopra voi» dovrebbe caratterizzare non solo la vita nella nostra casa, ma anche le attività di tutti i giorni. Una giusta relazione con Dio dovrebbe essere parte integrante non solo della vita familiare, ma anche della vita lavorativa. Boaz, un personaggio dell'Antico Testamento, era un uomo d'affari e quando parlava ai suoi lavoratori si esprime in questo modo. Leggiamo quindi dal libro di Rut, capitolo 2, versetto 4. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi». E quelli gli risposero: «Il Signore ti benedica». Purtroppo, cari ascoltatori, dobbiamo riconoscere che non si trovano al giorno d'oggi tanti datori di lavoro o imprenditori, ma neppure lavoratori, che si esprimono ancora così. Bene, io mi fermo qui proprio con queste parole di Boaz e intanto vi rinnovo l'invito a risentirci domani sera al solito orario. Ciao.